Mi metto almeno all'inizio, poi li lasciamo riposare, ma mi metto all'inizio negli occhi di quei bambini che sono sparsi nell'assemblea e che cercano di decifrare la loro prima comunione al banchetto dei cristiani e, stretti ai loro genitori, sentono nel buio il respiro di questo mondo, degli uomini, delle donne, il mistero della vita. E noi, per riassumergli tutto in un'immagine, abbiamo ritualizzato la scena di quella sera in cui Gesù, la vigilia della sua morte, per esprimere il suo amore, che, guardato agli occhi dell'evangelista contemplatore, va fino in fondo, fino alla fine, per esprimere il suo amore per l'uomo, nel corso dell'ultima cena si alza, si mette a lavare i piedi a questo gruppo di uomini che, pieni di dubbi e di paure, gli sono rimasti vicini. Essi costituiranno la Chiesa, che avrà il compito di ricordare per sempre a tutto il mondo questo gesto di Gesù. Questo è ciò che Gesù raccomanda alla sua Chiesa prima di morire: fate questo in memoria di me. Cos'è questo? Cioè, cosa voleva dire Gesù quando diceva fate questo? Qual è il senso di questi gesti misteriosi? Questi gesti sono la manifestazione della sapienza. Il mondo è condotto dalla segreta sapienza di Dio, o, se volete, come diciamo noi moderni, il senso che Dio ha dato al mondo è racchiuso in questi gesti. La sapienza nascosta che conduce la storia del mondo e degli uomini è racchiusa in questi gesti. E la sapienza ha la forma di un uomo, ha preso carne, si è fatta uomo in Gesù. Nei gesti di Gesù si rivela nel mondo la sapienza di Dio. Questo spiega perché siamo così intesi a leggere i Vangeli, siamo così impegnati a parlare ai vostri figli di Gesù, perché da una vita intera continuiamo a cercare il segreto della nostra vita in Gesù. Perché la sapienza ha quella forma, ha quello stile. Infatti, i gesti di Gesù sanno, sapendo, dice l'Evangelista. Gesù sa, la sapienza sa. Gesù sa che è giunta la sua ora, l'ora che riassume tutta la sua vita e la sua opera. Sa che il Padre gli ha dato tutto nelle sue mani. E dunque Gesù, facendo questo gesto, sa che lui porta sulle sue spalle tutto il destino dell'umanità. Nel gesto di quest'uomo di quella sera c'è il destino di tutta l'umanità. Sa che è venuto da Dio e a Dio ritorna. Questo è il tragitto che ha compiuto tra noi, ma è anche quello che egli compie in Dio come verbo che è generato dal Padre e ritorna al Padre nello Spirito. E quindi Gesù vive da uomo in questi gesti della sua libertà, della sua storia, ciò che il Verbo vive in Dio. Questi gesti che noi vediamo sono i gesti di Dio stesso. E sono gesti d'amore. Dopo aver amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine. Li ha amati per tutta la vita. La sua esistenza è stata un'esistenza per gli uomini, per gli altri, e per gli altri che sente da sempre come suoi. Egli manifesta il suo amore fino alla fine, fino in fondo, fino a morirne. Egli è proprio il Dio con noi, l'amore che va fino al fondo della nostra miseria, o sapienza, appunto. Cioè, la nostra fede è chiamata a contemplare, la conoscenza di Gesù è questa, la contemplazione della discesa di Dio nelle profondità dell'uomo. Noi veniamo in chiesa continuamente e iniziamo i nostri bambini a venire in chiesa perché imparino a guardare nel mondo Dio che scende, la grazia che avvolge le cose dell'uomo. Egli è l'amore eterno che sta all'origine e sta continuamente scendendo per raggiungere l'uomo nel profondo degli inferi, nel luogo più lontano dalla vita e dai legami, nell'inferno, nel regno della morte. Questo è il testamento di Gesù. Lui sta scendendo agli inferi. L'inferno è dove non si vede più un volto d'uomo, dove non si sente più una voce d'uomo, dove non si stringono più le mani di uomo. E proprio in questo regno della morte, che è l'inferno, passa l'amore, che siccome sta all'origine e prima della morte, può andare fino in fondo, può aprirsi il varco al di là della morte. Il fino alla fine, il fondo, il termine della via di Gesù, non è l'inferno, lo Sheol, il sotterraneo della terra dove noi andiamo a finire, ma il termine della sua vita è in alto, laddove il figlio dell'uomo elevato da terra attira tutti a sé. Il termine della via di Gesù è la nostra salvezza, è divenuto simile a noi nella nostra morte per renderci simile a Lui nella sua vita, la sua vita che è uscita da Dio e a Dio ritorna. Cristo ha compiuto il suo viaggio solo quando ha condotto noi là dove Egli ci precede, alla nostra origine. Questi sono i misteri della Pasqua. E si capisce perché la sera, quando era ancora uno di noi e doveva scegliere un gesto, come possiamo fare noi per dire queste cose immense? Dobbiamo pulire un volto, dobbiamo dare un bacio, dobbiamo preparare da mangiare, dobbiamo portare a scuola un bambino, dobbiamo soccorrere qualcuno che ha fame, visitare un malato. E ha fatto così anche Gesù. Il gesto che Gesù ha compiuto conteneva una parola che era il culmine di tutta la sua vita, la sua ora. E la sua ora è quando il Signore si fa servo, quando il primo si fa l'ultimo. E ovviamente Pietro non capisce, Pietro e ciascuno di noi con lui. Non continuiamo ad andare a chiedere a Pietro che ci dica la verità. Andiamo da Pietro a dire che ci confessi il suo peccato e soprattutto che confessi la sua fede, perché Pietro, che è ciascuno di noi, non capisce, capirà dopo. Quando farà l'esperienza del risorto e rileggerà tutto ciò che Gesù ha detto e fatto, e soprattutto capirà dopo, nel senso che l'uomo capisce sempre dopo, alla fine, quando bisognerà riconsegnare la vita, quando altri ti cingeranno e ti porteranno dove tu non vuoi andare, Pietro. Cioè, quando è arrivato alla fine, qualcuno ti prenderà in braccio, allora ti ricorderai. Pietro non vuole essere servito dal suo Signore, perché immagina come noi, nella nostra saggezza spontanea, che è stolta, ma anche questo lo si capisce alla fine, immagina come noi che dobbiamo essere noi a servire il Signore, come se Lui avesse bisogno del nostro servizio, dei nostri sacrifici, magari delle nostre sofferenze. E in Gesù invece Dio si rivela come colui che serve l'uomo, come colui che lo giustifica, il bagno di purificazione di cui deve essere battezzato Pietro. Sepolto nell'amore di Dio, quello ti mette al posto giusto. Il nostro posto giusto, la nostra giustificazione è la grazia di Dio, è stare nelle braccia di Dio, è non staccarci dall'origine, è stare nel legame d'amore. Anche la nostra venuta al mondo è stata nel segno di questo legame che ci precede, di questa relazione che ci genera. A presidio di questa venuta alla luce sta l'onore, il padre e la madre, attraverso il quale noi impariamo a onorare il padre che sta nei cieli. Ma noi questo lo abbiamo dimenticato presto, diventando superficialmente padroni della nostra vita e di noi stessi. Capiremo solo alla fine che la nostra salvezza sta nella grazia che qualcuno ci fa di amarci e di tenerci legati. Se noi ci lasciamo battezzare in questo amore e nutrire di questa grazia, chi mangia la mia carne e beve il mio sangue, se noi ci nutriremo di questo legame d'amore che ci giustifica, potremo a nostra volta vivere di Dio, rifare anche noi ciò che Gesù ha fatto, vivere un'esistenza per gli altri, creatori di vita e di legami. Fate questo in memoria di me. Torno negli occhi dei bambini che nel frattempo probabilmente si sono addormentati, nell'attesa che domani la vita gli venga incontro e li istruisca. Queste cose si capiscono dopo, anche per loro. Bisogna provare a vivere prima di capire cosa ci dice Dio. Il canto ora li risveglierà. E riprenderanno con accanto i loro genitori a cercare la vera vita, e attorno a loro uomini e donne che faticano, disorientati in queste nostre città complicate, creature commoventi e impacciate che si muovono inquiete attorno alla sapienza che non trovano, riunite stasera in un'atmosfera di sogno o di memoria lontana, attorno a Gesù e alla sua ora, a chiedersi se davvero Dio è così innamorato degli uomini e se loro possono lasciarsi scaldare il cuore per un'avventura che sembra loro troppo bella.